Eccoci e ben ritrovati. Oggi siamo già qui dall'alba, abbiamo aperto noi con Franco.
E quindi anche voi ci avete trovato dall'inizio della mattinata. Non vedrete l'ora di liberarvi di noi.
Sulla parte buona giornata siamo in apprendistato, non so se avete capito che stiamo imparando, stiamo entrando nel merito. Abbiate pazienza che piano piano saremo all'altezza anche in questa seconda parte, insomma.
Bene, si parte?
Sì, con questo del mese, mia cara.
Parola del mese, madre.
È molto azzeccato.
Beh, è una parola senz'altro legata a Maria, e sempre a maggio, perché maggio è il mese di Maria. Che dire, la parola madre ci dà ci suggerisce delle immagini immediate, no? Perché la madre chi è? È colei che dona la vita. E quindi la dona sia a livello biologico e generativo, ma non solo a quel livello, perché la madre cosa fa? Poi accompagna il bambino nel mondo e nella sua crescita. E questa nascita, la nascita è preceduta da un'attesa, ma questa è una cosa veramente che sicuramente tutte le madri hanno sperimentato. Poi l'attesa continua in realtà, perché dopo che l'abbiamo visto, potuto toccare, potuto abbracciare, dopo lo dobbiamo aspettiamo sempre qualche cosa, aspettiamo
che diventi, parli,
aspettiamo che cammini, aspettiamo che dica mamma. Aspettiamo che parli. Aspettiamo, perché poi siamo anche un po' curiosi di vedere che cosa succederà, come evolverà vita. E la madre è quella che accompagna questa crescita. E vorrei dire che il concetto di madre non è legato sempre soltanto all'aspetto biologico di essere genitore biologico, ma madre è chiunque si accosti a un bambino con quelle modalità della madre, quindi del sostegno, delle mani, le mani della madre, dice Recalcati, ha scritto un libro intitolato così, e le mani della madre cosa fanno? Accompagnano, sostengono, accarezzano, e quindi
sono una presenza costante, sempre alla fine. Tant'è vero che a qualsiasi età viene a mancare la mamma, che tu sia piccolo o grande, è comunque un staccarsi in qualche modo definitivo, no?
Sicuramente. Comunque il ruolo di madre lo può ricoprire anche il padre,
esatto,
o anche
esatto.
Un uomo, cioè chiunque metta in opera
l'azione di presenza, cura,
e anche quell'aspetto di sé, perché noi tutti abbiamo una parte, una cosiddetta parte maschile e parte femminile. Di solito la parte femminile è più attivata nelle donne e meno negli uomini, e viceversa. Però appunto attivando quella parte tutti possono esprimere questo aspetto materno.
Ricordiamo anche un riferimento che fa Roberta del fatto che per tutto il 2023 il santuario dedicato appunto a Maria è un anno speciale, insomma un anno giubilare che permette di rinnovare la vita spirituale e arricchirla, quindi è un appuntamento di questo anno, insomma.
Ma che Maria questo ruolo di madre lo svolge, l'ha svolto con Gesù, ma lo svolge per tutti noi.
Esatto. L'aggancio successivo per noi è la rubrica di Voci di Sud del Mondo, perché come diceva Laura, essere madre non è solo curare il proprio figlio, ma è la cura in senso più ampio anche della vita, da questo punto di vista, anche in questo caso della vita di Suor Rosa Campi, anche della cura dei poveri, della cura in missione, insomma, ecco. 70 anni lontana da Saronno, consacrata per la missione.
Ma è stata in un sacco di posti.
Sì.
fa tanta tenerezza, c'è la foto nel...
Sì, sembra una bambina, non sì. sembra...
E poi tante foto anche ci sono lungo il racconto di, queste sue esperienze, ma è veramente...
Questo è proprio l'esempio dell'essere generativi, secondo me. Andate, insegnate il nome, il titolo dell'articolo, ma la racconta bene, insomma, la gioia dell'incontro di questa donna in missione.
La generatività, ce l'ho fatta, che è una parola abbastanza difficile, e anche questa, come diceva Calcatti, siamo tutti genitori sono genitori adottivi, sia quelli biologici che quelli non biologici, perché nel momento che si prendono cura e adottano dei giovani, dei bambini, anche degli adulti qualche volta, e svolgono quel ruolo lì di cura e di accompagnamento, e esprimono la genitorialità. Mamma mia, l'ho detto due volte questa parola difficilissima.
Per eccellenza poi abbiamo, proseguendo il nostro cammino di lettura della rivista mensile di maggio, Nuovi stili di vita, che come diciamo sempre, per eccellenza la terra è madre.
La terra madre sì, è un termine che si usa correntemente e costantemente, e in questo numero si parla piccoli semi per un futuro sostenibile, si parla dei semi, degli orti, della cura degli orti, e c'è anche un bello specchietto dove sono elencati tutti gli orti curati da Semplice Terra nel nostro territorio. Vicino a casa mia c'è uno di questi orti, che è quello della Villa Gianetti, che è curato anche dai bambini della scuola elementare Damiano Chiesa.
Questo è un bel connubio,
A settembre, quando c'è stato il Festival della Terra, hanno predisposto un cassone per poter consentire di lavorare ai bambini, di lavorare più comodamente, perché non si devono chinare, anche per chi ha problemi di disabilità sarebbe difficile curare la terra a terra, perché come dicono la terra è bassa.
È vero.
E quindi hanno predisposto questo cassone in una domenica durante il festival, quindi l'hanno costruito, messo dentro sotto la legna, poi vari tipi di terra, e poi piantati semi, piantine, bulbi. Adesso ci sono tutte le piante che io ci passo
davanti. Esplosione.
Perché, c'è tutte le piante che l'abbiamo lasciato, che era raso, no? E adesso sono tutte le piante
bellissimo,
che sono esplose, tutti i bulbi. Bellissimo,
Il motto scelto dai nuovi stili di vita è custode della terra per un futuro sostenibile. Avvicinarsi alla terra ci potrà aiutare a trovare un nuovo modello di sviluppo e sostenere in modo etico il sud del mondo. Nel nostro percorso poi proseguiamo. Secondo noi quello che è un po' come dire, la madre del mondo educativo, che è l'educazione, appunto, quindi nel rapporto, nel racconto con i ragazzi, e qui passiamo all'articolo di Casa Marta, la bellezza dell'incontro con i ragazzi.
E questo prosegue un poco quell'esperienza che aveva già iniziato a raccontare nei numeri precedenti, perché mi sembra che siano già due i numeri precedenti, di questa esperienza di educare alla carità con i ragazzi, e mi sembra che racconti di che è un'esperienza molto gratificante, intanto perché l'incontro con i ragazzi, io credo che sia un incontro veramente gratificante, lo crede anche lei.
Sì.
Perché comunque rispondono agli stimoli. Anche adesso sentivo stamattina, non c'entra col giornale, però sentivo stamattina alla radio parlare dei giovani che stanno lavorando, che sono intervenuti in occasione dell'alluvione in Emilia, e sono tutti lì che raccolgono fango, spalano. Questo mi ha fatto anche ricordare di quando ero ragazzina, io avevo 14-15 anni, ci fu l'alluvione di Firenze, e molti giovani sono andati anche lì. Quindi dice, il mondo dei giovani risponde
è vero.
Se se viene chiamato.
Cioè, c'è un bisogno importante, un'emergenza importante.
E anche se viene chiamato, sostenuto, valorizzato.
Beh, la prova appunto lo è questo stesso articolo che abbiamo, che racconta Francesca, perché c'è stata una bella presenza, un bel coinvolgimento di diverse età e un avvicinarsi a questi temi, no? Della carità nella quotidianità.
C'è un espresso un bel pensiero che non è abbastanza fare bene se non pensiamo al futuro.
Vero.
Questo vero. Proprio in relazione ai giovani, quindi facciamo bene oggi ma pensiamo anche un po' più avanti del nostro naso, perché noi purtroppo spesse volte il problema
è
anche questo.
È vero.
Anche a livello politico, non l'ho detto.
Ecco, non lo dire. E proseguendo invece nel nostro cammino parliamo di estate. C'è un bell'articolo di Don Riccardo in cui augura buona estate, ci prepara all'ultimo numero che sarà il prossimo prima della pausa estiva, e sicuramente non c'è nulla come il caldo abbraccio dell'estate per dire quanto ci sentiamo accolti dal punto di vista, insomma, della natura. Noi lo stiamo molto aspettando, perché in questo maggio, che siamo a marzo o novembre, lo stiamo aspettando tantissimo questo caldo abbraccio. Il titolo appunto è Estate 2023 e chi è il mio prossimo, insomma, un bel percorso fatto da Don Riccardo sul tema proprio del io per gli altri, io per tutti, chi è il mio prossimo.
Questa buon samaritano ritorna frequentemente,
sì.
Questa domanda, chi è il mio prossimo, è secondo me bisogna averla sempre molto presente.
Vero. L'appuntamento poi dell'estate si chiude a Lisbona con la giornata mondiale della gioventù, quindi un altro momento molto atteso. Io sono stata a Lisbona adesso ad aprile per qualche giorno e dico che la città è già in attesa di ricevere questi giovani, stanno facendo un sacco di attività, di manifesti, di cartelloni, insomma.
Tu ci sei stata?
Mai nella vita.
Io ero già troppo grande.
No, sì, esatto, ero al limite e non ho colto l'attimo, ma mai dire mai poi dopo, no?
Assolutamente.
Proseguiamo, un articolo particolare dal nostro inviato, insomma, che ha questa parte un po' più civile, comunale, Iris e le altre staffette partigiane. Qui il collegamento con madre è madre patria, insomma, l'attenzione a quello che è stato appunto la giornata, l'anniversario del 25 aprile, giornata della liberazione, quindi i ricordi di quello che furono.
Sì, alla purtroppo
fine
questo
guerra
evento
mondiale.
È già in
sì,
questo
è
momento
è una cronaca,
in
insomma,
questo momento è già passato. No, purtroppo, perché magari a qualcuno poteva venire voglia di essere stimolato dal nostro giornale. Comunque leggetelo, perché poi anche su questo io notavo su Casa di Marta e Staffette Partigiane, poi ci sarà un altro momento che ve lo segnalo quando arriverà, dove si parla ancora di coinvolgimento dei giovani. In questa mostra, siccome queste staffette partigiane di cui si parla erano spesso ragazzine di 14, 15 anni, hanno fatto una simulazione facendo recapitare dei messaggi a una ragazzina o un ragazzino in bicicletta col messaggio nel cannone della bicicletta.
Sì, sì.
Ed è stata, dicono, una bella esperienza. Una bella esperienza perché hanno un poco sperimentato. La cosa che fa impressione è che appunto molto spesso la giovinezza di queste ragazze. Anche mia suocera è stata staffetta partigiana nelle montagne tra l'Appennino tosco-emiliano.
E per andare a concludere la prima parte andiamo a dire il racconto di Renata, somma madre, mai più azzeccato fu, ve lo lasciamo in lettura personale.
E anche perché un racconto non possiamo raccontare.
Esatto, se no anticipiamo troppo, facciamo proprio, togliamo la suspense. E poi chiudiamo dicendo il nostro appuntamento fisso, la rivista Una lettera per voi di Monsignor Angelo Centemeri, tutta bella sei Maria, in cui fa un bellissimo percorso attraverso il santuario, proprio sul tema, sulla, insomma, sul tema del mese, che è Maria.
E anche questo si ricollegherà un po' a un altro articolo che commenteremo più nella seconda parte insieme a Don Alberto.
Esatto, e collegato a questo non possiamo non dire che Volti e Storie di Saronno abbiamo l'intervista.
L'ultima puntata.
Esatto, io dell'intervista 40 anni a Saronno, l'ultimo appuntamento, quindi non potete non leggerlo.
Così con questo si compie il suo percorso.
Esatto, e adesso un momento musicale, dovremmo avere Viva la mamma di Bennato? Eh sì.
C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori, l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova.
Se avete capito che siamo state un po' influencer nella scelta musicale di questa mattinata, quindi il tema madre era già iniziato prima della trasmissione nostra.
In realtà noi facciamo questo tutte le volte, esatto. Perché ci accaparriamo un po' con tutte le musiche che sono relazionate, esatto, alla parola del mese. Alcune sono più facili, altre meno, e questo è proprio palese.
Era chiara, insomma, madre, mamma e via.
Ebbene,
proseguiamo questa seconda parte raccontandovi un po' un altro modo di vivere il concetto di madre, cioè quello di dire la mamma è una guida, è comunque un riferimento, e ci sono delle tematiche, degli argomenti che possiamo dire sono così, come per esempio la poesia.
La poesia. cultura,
la cultura,
spiritualità.
La spiritualità, c'è un po', insomma, c'è un po' di tutto in questa parte. Quindi il Festival della Poesia.
Infatti il Festival della Poesia è il secondo anno che si tiene, sì, a Saronno, e ha avuto molto successo, è stata rieditata perché ha avuto molto successo lo scorso anno, e anche quest'anno ci sono un sacco di iniziative. Diciamo che nell'articolo vedrete un po' il riassunto di tutto quello che è stato fatto e detto, e però si chiude con una arrivederci al 2024.
Sì, molto così di speranza questa
fate,
cosa.
E sì, poi fate un assaggino di quello che vi viene proposto, e l'anno prossimo magari siete più allertati per almeno partecipare quantomeno ad alcune, perché sono tante le
iniziative. Sì, sì, e dura una settimana, dal 27 marzo al 3 aprile quest'anno, quindi insomma ci sono tante iniziative e i momenti, ecco.
Molto bene, dopodiché
viaggio nell'articolo,
viaggiamo nell'archivio,
esatto, nell'archivio prepositurale. Anche qui ci sono diversi appuntamenti nel nostro articolo. Venerdì 9 giugno, la notte degli archivi, presso il Salone Parrocchiale e presso la Giovanna d'Arco, con visite guidate dall'archivio, la conclusione dell'evento dalle 18.30 alle 22.30. Quindi,
e anche qui sono coinvolti i giovani, perché nel curare questi percorsi nell'archivio sono stati coinvolti i giovani. Adesso dico una cosa difficile: visite all'archivio e racconto del PCTO. Mm-hmm. E mi sono chiesta cos'è il PCTO, mm-hmm, la risposta c'è all'ultima riga.
Okay.
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, sono queste cose, questi percorsi che fanno i giovani studenti delle scuole superiori fuori dalla scuola, e qualcuno appunto si è occupato dell'archivio insieme agli archivisti, ovviamente, e anche questo mi sembra, sono ragazzi del liceo classico Legnani, e anche questa mi sembra un'iniziativa importante e interessante, quella di coinvolgere i giovani anche in queste attività, l'archivistica, l'archivio, e io lo trovo che sia una cosa, forse sì, l'ho già detto, sì, molto, sì, affascinante,
sì,
ed è bello educare i giovani anche ad apprezzare il legame col passato.
E anche in questo articolo c'è un bello specchietto con alcuni appuntamenti interessanti sia di maggio che di giugno per le visite, insomma, guidate in santuario, la presentazione, restauro e storia del dipinto sabato 27 maggio sempre in santuario, e poi con il ritorno in prepositorale con visite a cura sempre del Cantastorie in occasione della festa di San Pietro e Paolo. Quindi questo lavoro di Cantastorie di questa associazione culturale sta diventando davvero sempre più interessante, approfondito, coinvolgente. Se non vi siete ancora accostati e avvicinati, è l'occasione davvero in questo 9
poi
giugno.
Veramente è anche comodo il fatto che ti mettono lo specchietto con tutte le date, così uno può vedere, può anche programmare, insomma, un pelino
le proprie attività. Proseguiamo poi con la musica, concerto corale organistico al santuario.
Il santuario raccoglie tante iniziative quest'anno, perché poi
come abbiamo detto prima, essendo un anno comunque di commemorazione, insomma di celebrazione, ci sta. Mese Mariano per eccellenza, c'è stato questo appuntamento importante per quello che riguarda appunto la corale e l'organo.
È una cosa che è stata, come si dice, costruita con molto impegno da parte di diverse associazioni. Non credo che sia stato uno scherzo, sì, mettere in piedi questo concerto, però alla fine si è realizzato, perché tutte le associazioni coinvolte hanno avuto la buona volontà.
E alla fine è quella che conta di più, anzi, sì, forse dovremmo prima o poi scegliere la parola volontà come parola del mese, eh? Ci dobbiamo pensare. Torniamo appunto a questo appuntamento della porta, dell'apertura di questa porta santa, nella porta Patet Magis Cor, non so se l'ho pronunciato bene.
Ti direi di sì, perché
è avvenuto,
è latino,
non è inglese,
non c'è problema di pronuncia.
Ok, l'8 maggio è avvenuta con il Rosario del Viale e la Santa Messa, un appuntamento molto interessante. interessante, particolare. Se vi siete persi quel momento lì, nulla è perduto, nel senso che c'è la possibilità di andare a visitare il santuario e a pregare comunque in momenti diversi. Anche qui ci sono varie indicazioni all'interno dell'articolo.
Diciamo in calce all'articolo è pubblicata anche la preghiera che l'arcivescovo ha scritto per la Beata Vergine dei Miracoli.
Una dedica davvero speciale. E andiamo a concludere con...
con la radio.
Sì, con la radio. C'è la rubrica Pianeta Lavoro. Ci sono due appuntamenti in questa intervista.
Tutti al femminile.
Esatto. Tiziana Azzani, trainer di yoga della risata, e Valentina, una voce del coro Incanto. Conosco personalmente Tiziana perché ho fatto l'esperienza di provare con lei un incontro di yoga della risata, assolutamente esperienza da provare e da sperimentare, soprattutto per chi ha necessità e desiderio di alleggerirsi da un peso, insomma, del quotidiano e della vita, o chi ama comunque le belle arti, quindi da chi ama il teatro, la musica, il cinema, perché viene fuori uno spirito proprio bello, leggero, che aiuta a star meglio con se stessi. E lo stesso vale per la musica con Valentina, direi. Belle le due interviste al femminile che mettono in evidenza tematiche del quotidiano, no? Quello del ridere e quello del cantare.
Che è sempre comunque un esercizio di respirazione in qualche modo, perché per ridere si respira e per cantare bisogna respirare, e poi bisogna respirare in modo corretto, quindi
sì, ma in entrambe le situazioni c'è comunque una componente, sì, di concentrazione.
Assolutamente,
no? Devi stare comunque ben inserito su quello che stai facendo. Non sembra, perché quando parli di yoga della risata sembra, ma sì, cosa vai là a fare, e invece uno deve provare per essere smentito, direi,
ma perché secondo me non si immagina, non si riesce a immaginare che tipo di attività sia.
Esatto. L'appuntamento, comunque, per chi volesse testare, è presso l'oratorio Gina Pacis dalle 10 alle 11:30, previo prenotazione direttamente con Tiziana, ecco.
Invece il coro, tutti sappiamo che non abbiamo tutti l'abilità, però sai che tante volte io penso, mi piacerebbe, io non sono stonata, però siccome dicono che gli stonati non esistono, ogni tanto penso, ma non ho il tempo di farlo, che mi piacerebbe provare a cantare.
Esatto.
Per capire come posso fare per migliorare.
Valentina dice che sono alla ricerca di nuove voci dal martedì sera dalle 9 alle 11 presso il Danzarte.
Ma perché dalle 11 alle 2 di notte?
No? Va bene, e ci salutiamo qui di nuovo con un pezzo musicale sempre a tema, Carmen Consoli, In bianco e nero.
E arrivederci, a presto. Bambola, il regalo più ambito.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Rieccoci.
Eccoci di nuovo qua con voi, vi siamo mancati in questi 5 minuti.
Esatto, in questa ultima parte abbiamo un ospite speciale, come vi abbiamo annunciato, ed è Don Alberto della parrocchia Sacra Famiglia. Buongiorno Don.
Buongiorno.
Buongiorno.
E ben trovato.
Grazie.
Ripartiamo con quello che è il nostro tema del mese, che abbiamo detto essere madre. Abbiamo lasciato a lei il commento della parola al parroco che ci ha preparato Don Claudio. Che ci racconta?
Sì, la parola in questo mese di maggio è inevitabilmente riguardante Maria, perché la Chiesa nel mese di maggio un po' particolarmente offre la sua devozione a questa presenza nella Chiesa. E per di più noi abbiamo avuto questa apertura del grande giubileo nel nostro santuario, quindi a maggior ragione c'è questo senso di affidamento a Maria della nostra vita, delle nostre comunità, delle nostre situazioni anche così normali, quotidiane della vita. Ed è bello che Don Claudio, per presentare proprio questo affidamento a Maria, si rifà a un testo molto bello di Papa Francesco nell'esortazione apostolica Evangelium Gaudium, che già oramai è datata da 10 anni, ma porta delle sottolineature molto interessanti riguardante a questo modo di stare con Maria, di guardarla in una certa maniera, ecco, cioè anzitutto come serva del Padre. Maria lei stessa si dichiara serva, perché questo termine non vuol dire banalmente qualcosa che non vale, anzi essere servi di Dio vuol dire avere tutta la dignità di poter mettersi a servizio del progetto di Dio, che per quanto riguarda il Papa in questa esortazione è l'evangelizzazione. Ecco, Maria che è presente nella vita quotidiana, la si vede in tanti aspetti nel Vangelo, per esempio a nozze di Cana, ma come madre è presente anche nella nostra vicenda umana di famiglie, e quindi ecco perché fare attenzione a lei, perché possiamo affidare a lei un po' le nostre preoccupazioni, le nostre problematiche di vita, le nostre situazioni anche difficili talvolta che incontriamo. Ma il modo di guardare a Maria deve essere anche quello di imitarla, cioè non solo pregarla, ma anche fare in nostra le sue maniere. Il Papa in riferimento proprio parla dell'evangelizzazione, cioè il suo stile di evangelizzare, che è quella di operare nella quotidianità della vita, non tanto di parlare troppo, ma di vivere questo messaggio che Gesù ha lasciato, che è il messaggio dell'amore. Del resto le sue parole più classiche e più significative sono proprio quelle: fate quello che lui continuerà a dirvi e ci continua a dire proprio attraverso il Vangelo. Ecco, mi pare davvero interessante questo affidarsi a Maria per vivere come lei dentro il progetto di Dio, che ciascuno poi lo vive, lo sperimenta nella sua vocazione, nella sua situazione concreta di vita.
Maria è una presenza speciale, silenziosa, delicata. Ci piace questa idea di collegare questo articolo all'articolo subito successivo, Papa Francesco, piena fiducia alle donne. Non siamo tutte così silenziose e delicate, glielo devo dire.
È un tema però che ci sta molto a cuore.
Sì, è vero, questo riferimento del Papa sulla fiducia alle donne parte da un momento ben preciso, che è quello del ricordo della beatificazione di Armida Barelli, una donna speciale da un certo punto di vista, no? Proprio per le sue relazioni che ha continuamente vissute proprio nel mondo della cultura, ma un po' anche in tanti altri aspetti. E il Papa proprio lì a Roma, di fronte a 10.000 fedeli, ricordando questa beatificazione, ha avuto modo di parlare, come fa lui del resto in maniera diretta, proprio sul valore della donna, ma anche sulle modalità con cui la donna viene considerata e trattata, che certamente non sono sempre positive e belle, anzi, e in un mondo fondamentalmente maschilista come è stata nella tradizione anche della Chiesa, il rischio è proprio, il Papa dice, di avere come primo elemento di scarto nella mentalità comune proprio la donna. E quella che invece il Papa sottolinea è che ogni persona umana è da considerare nella sua dignità, nei suoi diritti fondamentali, e la donna va guardata proprio così, non come uno da usare, come purtroppo talvolta si è fatto e si fa, ma proprio con la sua specificità, con il suo modo così creativo, unico di essere presente nella storia, nella vicenda, non solo come madre ma anche come protagonista di tanti altri aspetti della vita quotidiana e del mondo. Per cui il Papa dice non lasciamo senza voce proprio la realtà delle donne, in particolare quelle che sono vittime poi di abuso, di sfruttamento, di emarginazione. Perché? Perché la donna ha un suo spazio particolare, originale, e quindi va considerata e va mantenuta proprio in quel senso lì. In fondo, dice il Papa, non dimentichiamo, per di più noi credenti, che la donna nella storia della salvezza è stata presente in una maniera eccezionale, a parte Maria che è unica, ma anche già nella storia biblica.
Quante donne, certo,
dell'antica alleanza, se facciamo passare, hanno segnato un po' il corso della storia della salvezza, talvolta in maniera diversa da quella che noi vorremmo, no? Basti pensare per esempio a Ruth, no? Che non era una ebrea, eppure ha vissuto in una maniera stupenda questa dedizione alla sua suocera, tanto che il suo figlio è entrato, no, nella storia della genealogia, nella genealogia di Gesù. Ma anche se veniamo al Nuovo Testamento, l'annuncio della risurrezione è stato dato dalle donne e alle donne, quindi anche questo è fondamentale. Eppure c'erano i dodici, c'erano quelli che l'avevano seguito fin dall'inizio, eppure la precedenza è stata data alle donne, quindi anche questo. Per poi venire alla storia della Chiesa, e anche qui non è da poco la presenza femminile che ha cambiato un po' le sorti talvolta della storia, ma testimonianze meravigliose, a parte Caterina da Siena, ma pensiamo a Edith Stein, pensiamo oggi a Teresa di Calcutta, oggi a Madre Bacchita, oggi alla, come si chiama, non mi sfugge adesso il nome,
anche Maria Beretta Molla.
Proprio questa testimonianza davvero originale. Ecco, il Papa dice l'eroicità delle donne, noi in fondo talvolta invece non la consideriamo così, la presenza della donna, anche nella Chiesa, se siamo sinceri, anche nel mondo religioso, anni or sono, per esempio le suore erano quelle che mettevano a posto l'altare, lavavano gli indumenti, oggi invece giustamente sono da protagoniste fondamentalmente nella catechesi, nel servizio ai malati, talvolta anche per dire a gestire una comunità cristiana. In fondo l'abbiamo anche noi, se pensiamo alla comunità di San Giuseppe al Matteotti, suora annunciata fa un po' di riferimento in questo senso ecclesiale.
E con veramente stai ascoltando per
sì,
ore.
No, io sì.
Non esageriamo.
Io sì. Glielo dico sempre.
Semplice, diretto.
Arriva al cuore delle cose.
Si segue bene, sì.
Beh, quando comunque si parla
anche
di donna.
Illuminante, direi.
Vero. Quando si parla di donna non si può non parlare anche di matrimonio.
Certo.
In fondo è vero che ci si sposa in due, ma lei, donna, lo sa benissimo, è sempre la donna quella che ci arriva, o almeno per lo più è la donna quella che ci arriva con più desiderio, entusiasmo, che diventi realtà. E qui riprendiamo questo percorso in preparazione al sacramento del matrimonio, articolo di Anna e Alberto.
Sì, anzi, talvolta è proprio la donna che porta l'uomo a dire sposiamoci e sposiamoci in chiesa. Almeno nella mia esperienza ho notato un po' questo, quindi ed è bello anche quando si incontrano queste coppie giovani che si vogliono preparare al matrimonio cristiano, e la prima cosa che noi facciamo nei loro riguardi è quello dell'accoglienza, senza giudizio. Oggi la maggior parte o la stragrande maggioranza comunque sono conviventi, ma questo non ci toglie nulla di attenzione, di amore, di affetto nei loro loro riguardi, tant'è che anzi li valorizziamo proprio perché pur in quella situazione fanno una scelta non da poco e oggi controcorrente, che è quella di sposarsi e di sposarsi in chiesa. E come avviene questo modo di aiutarli in questo cammino, perché la chiesa ci tiene molto a questa realtà, davvero cerca di essere il più vicino possibile, ecco perché li vuole aiutare a vivere nel miglior modo, con la responsabilità giusta, con la gioia, no, di incontrare il Signore nel loro amore coniugale. Allora, quando affrontiamo questi incontri con loro, che normalmente sono 7-8, no, molto belli, dialoganti, eccetera, il punto di riferimento è sempre la parola di Dio, perché è da lì che noi scopriamo l'amore di Dio nei nostri riguardi e quindi anche la voglia, la gioia, la possibilità di amarci gli uni gli altri, e per gli sposi di un amore particolare, di un amore segnato da alcuni valori fondamentali che sono quelli che noi vediamo nel modo di amare del Signore nei nostri riguardi. E poi gli argomenti che tocchiamo sono proprio quelli della loro vita, in fondo, no? Quelli del dono reciproco nella totalità, nella sessualità, nella logica anche del perdono, nel saper chiedere al Signore l'aiuto, perché non sempre questa dimensione di amore umanamente è possibile da vivere e da sostenere, e quindi è importante anche sapere che il Signore ci dà una mano, cioè il Signore, noi normalmente diciamo, ci tiene molto più di voi al vostro amore, al vostro matrimonio, e quindi non dimenticate mai di far riferimento a Lui, ecco, questo è. Però ripeto, è sempre molto bello perché provengono da esperienze diverse, talvolta anche da lontananze della vita ecclesiale, eccetera, ma alla fine si sentono non solo accolte ma accompagnate, ed esprimono veramente talvolta il grazie proprio per questo momento che sembrava pesante, perché uno quando pensa all'inizio un cammino di preparazione uno dice chissà, ma poi dopo alla fin fine uno dice che bello, no? Che bello, ho capito di più, faccio una scelta più sincera, più responsabile, e questo per il bene loro, perché alla fin fine la finalità è proprio questo.
Secondo me è un poco, questa è una cosa veramente molto bella quella che ha detto e che fate con questi corsi, perché spesse volte c'è un pregiudizio, certo, da parte delle, certo, persone che non sono vicine alla Chiesa o che ne sono uscite, perché ci siamo tutti entrati quando eravamo bambini, abbiamo fatto tutto il catechismo allora e adesso un po' meno, però però l'essere fuori, noto che da parte di chi è fuori della Chiesa vede la Chiesa con molto pregiudizio e con molto giudizio e quindi il potersi accostare invece e liberarsi, perché secondo, certo, me in questo percorso una persona che ha questi pregiudizi se ne può liberare sulla base delle parole che lei ha appena detto, e trovo che sia questo molto bello e anche molto importante.
Sì, devo riconoscere che oggi come oggi non c'è più molto rifiuto di questo cammino che viene offerto. Io di solito dico ve lo chiede la Chiesa, ma ve lo offre, perché alla fin fine siamo coinvolti un po' tutti, anche noi ci mettiamo accanto a voi. Mentre anni fa, mi ricordo, non i primi anni del mio sacerdozio, però c'era proprio un po' il rifiuto, proprio il dire ma perché devo fare questo cammino, ma perché. Oggi normalmente invece è accolto.
Siamo andati oltre. Meno male.
Sì, forse perché anche si passa di voce in voce, cioè
sì. Viene raccontato, certo, come viene, certo, fatto, certo, come viene, certo, vissuto, e l'apertura e l'accoglienza, certo. Non dimenticherò mai quella coppia che si sposò dopo aver fatto con noi gli incontri per i bambini nel percorso prescolare, si ricorda, certo, dove nella nostra parrocchia accade questa cosa. Non avevano sempre convissuto, non avevano il desiderio di sposarsi, parteciparono a questi incontri in questi anni e si resero conto che forse era il cammino naturale, era quello di sposarsi, quindi alla fine ci sono arrivati per altre vie.
E mi viene in mente che questo in fondo è anche un ruolo materno che la Chiesa e il sacerdote svolge, certo, certo, nell'accompagnare queste coppie. Bello, molto bello.
Molto bello. Abbiamo pochi minuti, okay, siamo verso la fine, lasciamo la lettura del libro del mese di Benedetto XVI a voi, l'articolo di Diego Riva, molto interessante, e concludiamo col don prima di un ultimo passaggio sulle varie parrocchie, proprio sul tema delle pagine delle parrocchie. Abbiamo per la Sacra Famiglia l'articolo fatto da le catechiste di seconda elementare.
Sì, questo del cammino iniziale, direi, di accostamento al tema della fede avviene proprio in seconda, e abbiamo scelto di farlo in una maniera un po' particolare, e cioè con 4-5 incontri nell'anno, nella domenica pomeriggio, al sabato pomeriggio, su alcune tematiche fondamentali, proprio per avviare pian piano questi bimbi piccolini all'incontro con il Signore. Perché il problema vero è proprio il momento di stacco dal battesimo a quando inizia il cammino di iniziazione cristiana, che normalmente, ecco appunto, prima era in terza elementare. Adesso abbiamo preferito, in alcune parrocchie, come nella nostra Benemi Sacra Famiglia, avvengono anche degli incontri già dal battesimo a quel momento, almeno due volte all'anno, proprio per aiutare i genitori a questa educazione alla fede dei propri bimbi, anche se sono piccini, perché c'è il battesimo, hanno diritto di essere educati, e quindi è giusto aiutarle, queste sposi, a vivere un po' attraverso magari l'accostamento al mistero del Natale, come quello della Pasqua, eccetera. Qui invece si cerca di presentare proprio alcune tematiche fondamentali, per esempio la paternità di Dio, questo Dio che ci ama e che ci chiama per nome, e allora incominciamo anche a, come dire, a invocarlo, ecco, attraverso l'educazione alla preghiera, il Padre Nostro come il segno della croce, eccetera. E poi anche appunto questa apertura a ciò che vuol dire che Gesù viene tra noi, il Natale, ma che Gesù viene perché ci ama e ci ama fino alla fine, ecco il mistero della Pasqua. E alla fine, diciamo, tutto questo si incontra dentro la vita di una comunità, dentro la vita della Chiesa, attraverso tanti momenti come l'oratorio, eccetera. Quindi l'appuntamento poi diventa quello del mese estivo, perché lì fanno esperienza veramente di comunità e di insieme.
Nelle altre pagine parrocchiali, ricordiamo, solo sempre per vostra lettura, ma la tematica è stata quella del mese di aprile, quindi la Domenica delle Palme, la Settimana Santa, piuttosto che comunque la Pasqua, e qualcosa invece anche sulle cresime. C'è stato anche qualche articolo sulle cresime, ecco, per lettura proprio personale. Siamo verso la fine.
Sì, però vi voglio segnalare, ecco, adesso questo consumo critico ed ecosostenibilità a Saronno, cioè questo specchietto che abbiamo presentato il mese scorso, adesso ha guadagnato la penultima pagina, ed è un bello scritto. Questo lo staccate e ve lo attaccate
sul frigo.
Sul frigo, sì, o sul calendario, esatto. Perché avete tutti i riferimenti dei punti che vi possono essere utili in questo percorso, che sicuramente tutti avete già iniziato, di cambiamento di stile di vita.
È vero. No, non è facile percorrere questo insomma cambiamento, ma siamo convinti che insomma ci arriveremo piano piano, e così.
Intanto ringraziamo Don Alberto per essere
della
venuto.
Sua presenza, delle sue parole e di come ci ha accolto sul tema, insomma, del essere madre, essere donna anche da questo punto di vista, e del matrimonio, e lo aspettiamo per la prossima volta, se ma abbiamo fatto
vedremo.
Il giusto battesimo con noi, insomma, dai.
Grazie, saluto anch'io tutti voi.
Bene, buongiorno. Concludiamo con Laura Pausini, sempre sul tema di madre. Mi dispiace, al mese prossimo.
Arrivederci, a presto.
Ho sognato che bussavi alla mia porta e un po' smarrita ti toglievi i tuoi occhiali. Ma per vedermi meglio e per la prima volta sentivi che non siamo uguali. Ed abbracciandomi ti sei meravigliata che fossi così triste e non trovassi pace. Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata. In quel silenzio ho detto piano, mi dispiace.